Adesso leggeremo una storia che forse avevamo già visto in passato, ma poi vediamo che il Signore approfondisce, ci fa vedere le cose in un modo non contrario, ma arricchisce, diverso. E poi non è neanche certo, perché io ho segnato una cifra, non sapevo se, però. Avevo segnato solo una C, non c'era una data, e per cui probabilmente l'avevo letto, scritto, eccetera, però non era stato. Ma è una storia che conosciamo tutti. Ed è la storia, possiamo trovare al capitolo 22 del libro dei Numeri, di due, chiamiamoli due,
163.
pagina 163. Di due infedeli, chiamiamoli così, di due orgogliosi e questo ci fa capire che questo può essere un grave problema per tutti, anche per il signor Balaam che conosceva. Era un indovino, non sappiamo e non stiamo neanche ad indagare più di tanto perché il Signore gli ha concesso anche questo, di poter parlare anche con il Signore, come Satana. Noi dobbiamo stupirci perché uno parla col Signore, allora anche Satana, che era avverso, già giudicato, si presentò davanti a Dio no? Per mettere alla prova Giobbe, no? Non dobbiamo, il Signore può parlare con chiunque, ma fa una grande differenza tra chi gli appartiene, i suoi figlioli, e quelli che non lo sono, come ha letto la sorella poc'anzi. E quindi uno dei più gravi problemi nostri dell'uomo è la testardaggine, è l'orgoglio, essere orgogliosi. Essere puntigliosi e non voler sapere altro che non, se non la nostra opinione, la nostra idea. Questo è un peccato di ostinazione, è una cosa molto brutta. E qui, in questo racconto che adesso leggeremo, vediamo che ci sono delle persone ostinate a non fare la volontà di Dio. Vogliamo leggere allora. Ma io leggerei, intanto la storia l'avete già letta tutti, questa storia di Balaam e Barak, no? Vi faccio un piccolo preambolo, ma se no facciamo forse prima a leggerlo. Facciamo così, siccome il capitolo è sono una quarantina di versetti, facciamo fino al versetto 15, facciamo leggere a Renata. Va bene, poi dal 15, così ci organizziamo, fino al 41 facciamo leggere qualcun altro, facciamo leggere a Rosy, visto che oggi è
Sono un po' rauca.
a Rosella.
Ah, Rosella, sì. Rosella.
Poi i figli di Israele partirono e si accamparono nelle pianure di Moab, oltre il Giordano di Gerico. Balak, figlio di Sippor, vide tutto quello che Israele aveva fatto agli Amorei, e Moab ebbe grande paura di questo popolo, che era così numeroso. Moab fu preso dall'angoscia a causa dei figli di Israele. Perciò Moab disse agli anziani di Madian: Ora questa moltitudine divorerà tutto ciò che è intorno a noi, come il bue divora l'erba dei campi. In quel tempo Balak, figlio di Sippor, era re di Moab. Egli mandò ambasciatori da Balaam, figlio di Beor, a Petor, che sta sul fiume, suo paese d'origine, per chiamarlo e dirgli: Ecco un popolo è uscito dall'Egitto. Esso ricopre la faccia della terra e si è stabilito di fronte a me. Vieni dunque, te ne prego, e maledicimi questo popolo, poiché è troppo potente per me. Forse così riusciremo a sconfiggerlo e potrò cacciarlo via dal paese. Poiché so che tu che chi tu benedici è benedetto e chi tu maledici è maledetto. Gli anziani di Moab e gli anziani di Madian partirono portando in mano la ricompensa per l'indovino. Arrivati da Balaam, gli riferirono le parole di Barak. Balaam disse loro: alloggiate qui stanotte e vi darò la risposta secondo quello che mi dirà il Signore. E i principi di Moab stettero da Balaam. Dio si avvicinò a Balaam e gli disse: chi sono questi uomini che stanno da te? Balaam rispose a Dio: Barak, figlio di Sippor, re di Moab, mi ha mandato a dire: ecco, il popolo che è uscito dall'Egitto ricopre la faccia della terra. Ora vieni a maledirmelo. Forse riuscirò così a combatterlo e potrò cacciarlo via. Dio disse a Balaam: tu non andrai con loro, non maledirai quel popolo perché è benedetto. Balaam si alzò la mattina e disse ai principi di Balak: andatevene nel vostro paese, perché il Signore non mi ha dato il permesso di andare con voi. I principi di Moab si alzarono, tornarono da Balak e dissero: Balaam ha rifiutato di venire con noi.
Allora Balak mandò di nuovo dei principi, il maggior numero più importante di quelli di prima. Questi arrivarono da Balaam e gli dissero: così dice Balak, figlio di Sippor, che nulla ti impedisca di venire da me, poiché io ti colmerò di onori e farò tutto ciò che mi dirai. Vieni dunque, te ne prego, e maledici questo popolo. Ma Balaam rispose ai servi di Balak: anche se Balak mi desse la sua casa piena d'argento e d'oro, non potrei trasgredire l'ordine del Signore, del mio Dio, per fare cosa piccola o grande che sia. Non di meno trattenetevi qui, anche voi stanotte, affinché io sappia ciò che il Signore mi dirà ancora. Durante la notte Dio venne da Balaam e gli disse: se quegli uomini sono venuti a chiamarti, alzati e va con loro, soltanto farai ciò che io ti dirò. Balaam quindi si alzò la mattina, sellò la sua asina e andò con i principi di Moab. Ma l'ira di Dio si accese, perché egli era andato, e l'angelo del Signore si mise sulla strada per ostacolarlo. Balaam cavalcava la sua asina e aveva con sé due servi. L'asina vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la spada sguainata in mano. Svoltò e prese la via dei campi. Balaam percorse l'asina per rimetterla sulla strada. Allora l'angelo del Signore si fermò in un sentiero incavato che passava tra le vigne e aveva un muro di qua e un muro di là. L'asina vide l'angelo del Signore, si strinse al muro e schiacciò il piede di Balaam contro il muro. E Balaam la percosse di nuovo. L'angelo del Signore passò di nuovo oltre e si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di voltarsi né a destra né a sinistra. L'asina vide l'angelo del Signore e si sdraiò sotto Balaam. L'ira di Balaam si accese ed egli percosse l'asina con un bastone. Allora il Signore aprì la bocca dell'asina, che disse a Balaam: che cosa ti ho fatto perché tu mi percuota già per la terza volta? Balaam rispose all'asina: perché ti sei fatta beffe di me. Ah, se avessi una spada in mano, ti ammazzerei all'istante. L'asina disse a Balaam: non sono forse la tua asina che hai sempre cavalcato fino ad oggi? Sono forse solita farti così? Ed egli rispose: no. Allora il Signore aprì gli occhi a Balaam ed egli vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la sua spada sguainata. Balaam si inchinò e si prostrò con la faccia a terra. L'angelo del Signore gli disse: perché hai percosso già tre volte la tua asina? Ecco, io sono uscito per fermarti, perché la via che percorri è contraria al mio volere. L'asina mi ha visto e per tre volte ha deviato davanti a me. Se non avesse deviato davanti a me, io ti avrei ucciso all'istante, ma lei l'avrei lasciata in vita. Allora Balaam disse all'angelo del Signore: io ho peccato perché non sapevo che tu ti fossi messo contro di me sulla strada. E ora, se questo ti dispiace, io me ne ritornerò. L'angelo del Signore disse a Balaam: va pure con quegli uomini, ma dirai soltanto quello che io ti dirò. E Balaam andò con i principi di Balaam. Quando Balak udì che Balaam arrivava, gli andò incontro fino alla città di Moab, che è sul confine segnato dall'Arnon, nel punto più lontano. Balak disse a Balaam: non ti ho forse fatto chiamare con insistenza? Perché non sei venuto da me? Non sono proprio in grado di farti onore? Balaam rispose a Balak: ecco, sono venuto da te, ma potrei forse dire qualsiasi cosa? La parola che Dio mi metterà in bocca, quella dirò. Balaam andò con Balak e giunsero a Kiriat Husot. Balak sacrificò buoi e pecore e mandò parte della carne a Balaam e ai principi che erano con lui. La mattina Balak prese Balaam e lo fece salire a Bamot Baal, da dove Balaam vide l'estremità del capo di Israele.
Un racconto che se non si sta attenti uno non capisce bene, perché dice ma stranamente qui sembra che, cioè, che il Signore dica una cosa e che il Signore non conosca bene, no, dice ma come, dice chi sono quelli, questi uomini che stanno con te, figurati se il Signore non sapeva chi erano, no? E il Signore sapeva cosa erano venuti a fare. E la prima cosa gli aveva detto, tu non andrai con loro, non maledirai quel popolo perché è benedetto, punto, questo gli ha detto. Dopo, subito dopo, allora in quel momento lì vediamo che Balaam va e dice a questi qua, dice tornate perché il Signore mi ha detto questo. Allora Balak torna di nuovo, questo re Moabita torna di nuovo all'attacco e mando altri principi con i più importanti di lui, eccetera, eccetera, e fino a quando dice che nulla ti impedisca di venire da me, perché io ti colmerò di onori, eccetera, eccetera. E te ne prego e maledici questo popolo. Ma questo profeta Balaam non è perché parlava col Signore ed era uno stinco di santo, no? E, cioè, non era proprio un profeta del Signore, lui era un indovino, no? Ma era lo chiama profeta un po' così, lo chiama anche poi, vedremo anche però più avanti, anche l'apostolo Pietro nella sua lettera. Anche lui sa che quello che gli dice il Signore, essendo proprio il Signore, non può fare diversamente, ma può solo fare quello che, perché non è un Dio di quelli che delle nazioni, ma è Dio, e quindi questo, per quello che lo conosce, dice so che non potrò fare diversamente. Ma nel frattempo ingannava il suo cuore, perché sperava comunque prima o poi, perché se no ci sarebbe andato. Il Signore, conoscendo il cuore di Balaam, a un certo punto cosa gli dice? Gli dice, beh, non di meno, gli dice, durante la notte Dio venne da Balaam e gli disse, se questi uomini sono venuti a chiamarti, alzati e va con loro, soltanto farai ciò che ti dirò. Cioè, e qui sembrerebbe che il Signore gli desse l'autorizzazione, no? Dice vai, però gli aveva già detto prima di non andare, capito? E poi a un certo punto Balaam si alzò, come al solito, no? Perché cioè, il suo cuore, perché si aspettava gli onori da parte del re Moabita, si aspettava, tutto, in fondo, lui ci sperava, capisci, no? Che Dio gli dicesse sì, vai, maledici, invece gli ha detto subito no, questo è un popolo benedetto, lascia stare. Ma Dio si accese, vedi, mentre egli era andato, e l'angelo del Signore si mise ad ostacolarlo. E poi abbiamo visto la povera asina che vedeva l'angelo, si cercava, una volta si è scappata in mezzo ai campi, un'altra volta ha cercato, fino a quando questo qua l'ha riempita di botte, l'ha mezza massacrata, e a quel punto il Signore ha aperto la bocca all'asina, e l'asina gli ha detto, ma scusa, se io mi comporto così non dovevi pensarci prima, no, se c'è una cosa del genere. E insomma, poi abbiamo visto tutto il resto. Poi ci sono due cose, una ve la leggo io velocemente, riguardo, si trova nel capitolo di Giosuè, al capitolo 13, quando c'è la spartizione della terra di Israele, loro entrano, secondo quello che Mosè gli aveva detto, prendono possesso della terra. E qui avviene un fatto di cui dovremmo, al versetto 22 c'è scritto questo: i figli di Israele fecero morire di spada insieme con gli altri anche l'indovino Balaam figlio di Beor al territorio dei figli di Ruben. Boh, niente, finisco lì. Quindi più avanti Forse questo era un particolare che molti non lo sapevano o gli sfuggiva. E, viene ucciso poi comunque dal popolo di Israele, figli di Israele viene ucciso insieme ad altri, e qui lo sottolineo. Ma questo Balaam poi viene anche ricordato, come sapete, nella lettera di Pietro, quando parla poi dei falsi dottori, di una serie di impostori che... Facciamo così, vogliamo leggere i 15 versetti della seconda lettera di Pietro, che vanno dal 15 al 22. Facciamo leggere chi vuole, Mara, visto che mi sembra pronta, forse mi sto sbagliando. Pagina 1, 2, 15, 1215.
Capitolo
2,
seconda
lettera, sì, di Pietro, dal 15 fino in fondo, al 22.
Lasciata la strada diritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal vento, a loro è riservata la caligine delle tenebre. Con discorsi pomposi e vuoti adescano mediante i desideri della carne e le dissolutezze, quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltar le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango.
Come vedete, cari fratelli e sorelle, è una condizione assolutamente terribile questa di chi conosce il Signore in qualche modo e poi gira le spalle al suo santo comandamento, cioè alle sue parole e a quello che è la volontà di Dio, perché questo è il problema, cioè gira le spalle. E qui ricorda che molti lasciano la dritta via seguendo la via di Balaam. Balaam cosa seguiva? Seguiva la sua via, non è che seguiva quella di un altro. Cioè lui parlava col Signore, conosceva il Signore, sperava alla fine, perché se non ci sarebbe andato. Poi il Signore gli ha detto, lui sapeva che voleva andare, ci vai. No, però fai come ti dico, intanto quello è partito. E poi però gli impedisce, no, per fargli capire che stava seguendo una via contraria a quella del Signore. Lasciata la strada dritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò che cosa? Un salario di iniquità. Ma fu ripreso per la sua prevaricazione. E poi, dopo un po', ci fa capire che cosa avviene. Dice, se infatti, poi parla a questo punto dei credenti che hanno conosciuto già Cristo, che lo hanno già accettato nella loro vita, eccetera, eccetera, e dice, se infatti dopo aver fuggito le corruzioni del mondo, cioè noi siamo scappati perché, dice, non se ne può più, sentiamo tutta la gente, dice, non se ne può più, siamo stanchi, è una cosa terribile, dopo, però anche noi abbiamo detto, no, però, cari fratelli e sorelle, c'è una risposta, no, a questa, e questa risposta viene dalla parola di Dio. E se uno è chiamato, accetta la parola del Signore, viene e dice, Gesù dice, venite, prendete gratuitamente della fonte dell'acqua della vita, che è per tutti. E poi però dice, dopo qua, dice che se infatti abbiamo rifugito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore Gesù Cristo, si lasciano nuovamente avviluppare da quelle e vincere, la loro condizione di ultima, cioè quello stato diventa peggiore della prima condizione. Perché, dice, allora a questo punto sarebbe stato meglio per loro non conoscere la via della salvezza, che dopo aver conosciuto questa via, che è una via giusta, voltare le spalle al santo comandamento che è stato dato loro. E è avvenuto di loro quel che si dice, che, con verità dice il proverbio, che il cane è tornato al suo vomito, perché era stato guarito, e invece poi... E la scrofa lavata, io ho un'altra versione, dice peggio, e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Questo è quanto, cari fratelli e sorelle, che il Signore ci dice. Perché siamo soliti, ahimè, trascurare quella che è la retta via che, per la quale il Signore ha tracciato. Ci riteniamo più importanti della parola di Dio, ci riteniamo supponenti, noi supponiamo e supponiamo tante cose. Anche Balaam supponeva di dover andare dall'altro impostore, che era, ma l'altro tutto sommato era un pagano, non conosceva Dio, conosceva Balaam come uno che parlava con Dio e che poteva avere dei poteri, secondo... E quindi che cosa succede? Succede che ci sono delle volte, cari fratelli e sorelle, che ci sono delle figure inquiete nella storia della fede, no? E queste sono figure inquiete, loro non sono persone di fede perché non appartengono a Dio. Io quando parlo di persone di fede sono quelle che appartengono a Dio o perlomeno a quelle che l'hanno conosciuto, no? Allora, tra queste è emblematica questa figura di Balaam, figlio di Beor. Egli cosa fa? Persegue nel suo cuore il salario della doppiezza. Non è una persona sincera, schietta, no? Egli davanti a Dio si comporta, il Signore conosce tutto, però il Signore conosce il cuore di questo, sa che vorrebbe fare un'altra cosa. Questa è una verità. E molti hanno nel cuore questo salario, cioè questo desiderio della doppiezza. Non è che vogliono essere doppi, però purtroppo davanti a Dio lasciano la diritta via e si comportano in un altro modo. Balaam riconosceva la potenza di Dio, lo consultava, gli faceva delle richieste, come sapete, ma per il proprio tornaconto, capisci? Cioè, a lui non interessava andare oltre, lui parlava con Dio, gli vedeva e per questo fatto era considerato in grande, era tenuto in grande considerazione da tutti i re dintorni che lo conoscevano, ma per il suo proprio tornaconto, lui faceva questo per il proprio tornaconto, egli sperava che Dio alla fine, vedete che riflessione, sperava alla fine che Dio gli acconsentisse, che Dio acconsentisse alle sue richieste, esattamente come si fa con gli spiriti. Alla fine della fiera dice, perché era sedotto dagli onori che potevano, eccetera, ci poteva fargli questo qua. E infatti questo gli dice, ma scusa, ma tu pensi veramente che io non ti posso onorare a sufficienza? Perché non sei venuto? Perché l'altro non sapeva niente. Lui, per quel poco che conosceva il Signore, sapeva che, diceva, io non posso fare diversamente da quello che Dio mi dice. Perché Balaam era un indovino, e tante volte noi anche cerchiamo di indovinare quello che la nostra mente ci dice, quello che il nostro cuore ci spinge a credere. È come lui. Il Signore lo lascia in balia di se stesso, perché egli era un indovino. Non era un profeta di Dio, anche se poi Pietro lo chiama che un'asina muta represse la sostanza, la follia del profeta. Non era un profeta e non aveva uno spirito, egli aveva uno spirito estraneo, capisci la differenza qual è? Cioè noi dobbiamo avere uno spirito unico, così c'è scritto, non uno spirito estraneo, perché dice, voi siete un solo spirito con Dio, quindi abbiamo un desiderio unico, il nostro è il desiderio del Signore, no? Dovremmo, perché non tutti ce l'abbiamo ovviamente, no? Lo stesso desiderio di servire il Signore, non solo nello stesso modo, ma di fare la volontà del Signore, perché come vi ricorderete ci fu un'altra occasione, no? Dove un fuoco estraneo era stato portato nella tenda di convegno. E ci furono dei gravi problemi, ricorderete benissimo. Perché a un certo punto gli viene detto, dopo che l'asina ha fatto tutto quello che doveva fare, poveraccio, che non aveva colpa, gli viene detto al profeta, ed è questo che il Signore dice anche a noi questa mattina, ecco, io sono uscito per fermarti, perché la via che percorri è contraria al mio volere. La via che percorre è contraria al mio volere. Allora, cari fratelli e sorelle, noi dobbiamo capire se percorriamo fino in fondo la via che il Signore gradisce. Ma non ce lo dobbiamo raccontare tutte le domeniche, capisci? Per quanto può essere la verità purificata col fuoco, ma cioè, l'abbiamo detto tante volte, la verità bisogna assumerla. E allora il Signore, anche lui, anche questa mattina il Signore ci dice: perché percorri una via contraria al mio volere? Io sono convinto, sono certo che molti di noi percorrono una via contraria al volere del Signore. Io naturalmente devo pensare per me stesso, ognuno pensi nella propria vita, non sono responsabile, ho detto tante volte, non siamo nella Chiesa Cattolica dove il prete fa e disfa, no. E qua ognuno è responsabile personalmente davanti a Dio. Io sono responsabile io per quel che faccio, per quel che dico, davanti a Lui individualmente, così come ognuno di noi. Balaam era un bugiardo, perché prima diceva che non avrebbe detto nulla di diverso da quel che il Signore gli aveva comandato, ma poi sperava nella doppiezza del suo cuore che prima o poi magari, perché se no perché ci vai, scusami, se no dici no, nel modo più assoluto, no, ci tornatene pure, non mi, io non vengo, perché tanto mi ha detto che Israele è benedetto, quindi se mi ha detto che non è venuto perché cerco di... Egli nella doppiezza del suo cuore spera che Dio possa cambiare idea, capite com'è? E questo è un fatto, se vedrete, lo troverete in altre parti della scrittura, no? Nel frattempo lui sperava appunto di godere di questi onori e dell'importanza che Balak gli attribuì, si sentiva importante, capisci? Se questo gli ha mandato dei principi, ma ti rendi conto, tutti i principi vengono da me, no? Perché io possa maledire Israele, mi dice, ma allora si sentiva importante, aveva bisogno di questo. Fratelli e sorelle, tante volte anche nella nostra vita, anche noi come credenti abbiamo bisogno di sentirci importanti. Questo non è, secondo me non è cristiano questo. Non è da credenti il fatto di doverci sentire importanti. Noi non siamo importanti. Da questo comincia il percorso di fede. Noi non siamo importanti, siamo importanti agli occhi del Signore, ma quando noi vogliamo essere importanti, non lo siamo. E Balaam voleva essere importante, capisci? Per quello amava il salario dell'iniquità. E il salario dell'iniquità è voler essere importante, è voler contare qualche cosa nel mondo, nella comunità, ma lasciamo perdere il mondo, lasciamo le cose o cose del genere. Quindi questo è un atteggiamento non da cristiano, non da credente. Balaam spera che Dio gli faccia il favore, capito? No? Anche se sa che è contro la sua volontà. Tu gli dici non maledirai Israele perché io l'ho benedetto. Balaam sostanzialmente non era sotto il controllo di Dio, e questo è il problema. Noi dobbiamo capire se siamo sotto il controllo dello Spirito Santo o meno. Questo è il nostro problema. Dio conosce molto bene ciò che era nel cuore di Balaam e gli dice di fare secondo ciò che lui sperava. Vedete, dice, ma io ho chiesto il Signore e faccio così. Perché ho chiesto al Signore di far così. Il Signore dice, fai pure. Ma perché sa che vuol fare secondo la sua caparbietà, secondo il suo cuore, capisci? Secondo il suo intendimento, secondo la propria giustizia personale, capisci? E gli dice, vai, volevi andare. E subito aveva detto, guarda che è così. E dopo noi vogliamo modificare quello che è da sempre. Allora vai, dice, vai pure, non ti preoccupare. Ma l'ira di Dio si accese contro di lui, e l'angelo del Signore si mise sulla strada per ostacolarlo. qui c'era una cosa importante, no? C'era il popolo di Dio, no? C'era il popolo di Dio, ed era, e quindi avvengono questi fatti molto importanti. Ma quando l'asino deviò sui campi, non gli venne in mente, non gli venne in mente il modo più assoluto a Balaam. Gli dice, ma come mai? Ma perché si comporta così quest'asino? No? Beh, mentre prima si è sempre comportato in un certo modo. Non gli viene dubbio che questo modo insolito della sua asina potesse essere un segno della volontà di Dio. E quante volte noi vediamo delle cose contrarie nella nostra vita, nella nostra fede, va bene? E non ci viene mai in mente che possa essere un segno della volontà di Dio. Anzi, percotiamo tante volte coloro che vogliono condurci sulla buona strada. L'asina ha visto l'angelo e gli dice, no, questa non è, non posso andare oltre. Questa è. Dio conosce il nostro cuore, non sto dicendo niente di scontato, conosce i nostri pensieri, i nostri desideri e ci lascia fare secondo il nostro cuore malvagio, perché tante volte questa è la questione, e secondo le vie che ci siamo scelti, cari fratelli e sorelle, perché anche questo non dobbiamo smettere di pensare di stare sempre lì sul comodino, che qualcuno poi arriva e ci risolve il problema, sempre da fuori. No, questi, qui non è la storia di Harry Potter, che è una storia veramente che scimmiotta, cioè la storia della resurrezione, scimmiotta di tutto. Questa non è la storia di Harry Potter, questa è un'altra cosa. E Dio conosce il cuore di tutti noi, e ci lascia fare anche secondo il nostro desiderio, perché non abbiamo un cuore sottomesso al Signore fino in fondo. E questo è il nostro più grave problema, come fu quello di Balaam. C'è un grosso problema che si presenta, cari fratelli e sorelle, state attenti, immediatamente nella nostra vita, come fu per Balak. Balak stava tranquillo, era re di Moab, era tutto terra promessa, si stava bene. A un certo punto vede nella pianura un popolo numeroso, e poi era, cioè, la fama di Israele ormai aveva preso, scritto nel grande posto, erano tutti terrorizzati, capisci? Perché sapevano che cosa, che dove arrivava non c'erano storie. Dove arrivava non c'erano storie, però. Mi sa che l'ho perso, però in Deuteronomio a un certo punto c'è scritto che, intanto l'ho perso, non sto qui a cercarlo, dice, però il Signore si ricorda, dice, vi ricordate quando c'è scritto quel passo che dice non vi vennero incontro con pane e con acqua, capisci? Non vi vennero incontro con pane e con acqua, ecco. E, vabbè, adesso poi non stiamo qui, se non perdiamo poi il filo del discorso. Non andarono incontro ad Israele con pane e con acqua, anzi, questo si presentò davanti ad Israele per maledire Israele, perché per lui era un grosso problema. E vedete, cari fratelli e sorelle, che il grosso problema, cioè, certe volte quando siamo tranquilli e sereni si presenta un grosso problema nella nostra vita. E così fu nella vita di Balak. Vede, dice, ma come ho risolto questo problema? Qui, sapendo poi che Dio era con Israele, cosa fece? Chiamò questo sedicente indovino, no, era un indovino, non sedicente, perché maledicesse Israele, capisci? Perché sapeva che in Israele, capito, c'era il Signore. Questa sostanzialmente, questa è un po' la storia. Quindi si presenta un grandissimo problema. Ma come si presenta questo grandissimo problema per Balak? Questo grandissimo problema si può presentare anche per noi, da un giorno all'altro. Vi dicevo prima che non è che il Signore ci telefona per dire, vedi che fra due giorni, no, te ne vai. Anzi, il Signore ci dice un'altra cosa, state con i fianchi cinti, pronti, dobbiamo essere sempre pronti. Poi magari il Signore ci lascia qui per 100 anni, ma noi dobbiamo essere sempre pronti, da un momento all'altro. Quindi dobbiamo smettere di confidare in noi stessi. perché sennò il Signore non avrebbe detto così. E invece questo è un modo per confidare in noi stessi. Certe volte i grossi problemi possono essere un'opportunità, cari fratelli e sorelle. Non è detto che i grossi problemi sono sempre una difficoltà insormontabile. Anche tante volte nella nostra vita possono essere un'opportunità per piegarci al volere di Dio. Questa è la differenza. E affrontare insieme con Lui i problemi. Perché i problemi possono venire, sono grandi come delle montagne. Ma io sono sicuro che con il Signore posso affrontare qualsiasi cosa. Ma non devo essere nella condizione di Balaam. Devo essere una condizione diversa. Devo dire che io non pretendo niente, non accetto doni da parte di nessuno, non cerco onori, non cerco niente, niente di niente. Da lì che parte la mia esperienza di fede. Nella sua mente malata, Balak ragionava senza Dio. Capito? Ragionamento carnale. Dice, perché per lui la vita era tutta lì e il suo problema era che adesso arriva un altro popolo che sarà di noi, ci farà a pezzi, capisci? Dobbiamo scendere in guerra, cosa dobbiamo fare? Poi con quello che si sente in giro, che Israele ha combinato agli altri popoli, gli tremavano le gambe, capisci? Questo, allora, nella sua mente malata, Balak ragionava senza Dio come la stragrande maggioranza del mondo che ragiona senza Dio. Allora ti rivolge ai maghi per risolvere il tuo problema, come fece lui. Oggi c'è lo stesso comportamento, non è che sia diverso. Molti di questi si vanno dagli impostori, pagano, no? Paghi, sei disposto a strapagare per avere il favore di qualche forza occulta, capisci? Si fa per dire. Ma è così, purtroppo il mondo è così. Sentivamo in questi giorni, in questi periodi, che aumenta decisamente il prezzo e su internet, dappertutto ormai questi signori e questi impostori hanno trovato un altro modo per fare del denaro. Vedete, l'agitarsi del mondo non produce nulla se non far salire la pressione sanguigna. Il mondo si agita. No, se vede la pentola a vapore, quando va su, si agita, ma non può succedere niente. Balak aveva una grande opportunità, andare incontro ad Israele con il pane e con l'acqua. E invece lui ha fatto il contrario, si oppose. Perché percorri una strada contraria al volere di Dio? E questo non è questa frase fatta solo per Balak, facciamola per noi questa frase. Percorriamo spesso strade, molto, anzi quasi tutti i giorni, strade contrarie al volere di Dio. E cosa vogliamo raccogliere da questo? C'è scritto in Ebrei, lo ripetiamo spesso, che bello, c'è scritto: come scamperemo noi se trascureremo una così grande salvezza? Come scamperemo noi? Una salvezza grandissima, gratuita, non dobbiamo fare niente per ottenerla, eppure la trascuriamo. Una cosa incredibile. La trascuriamo. Abbiamo tante altre cose da fare. Siamo sempre tanto, tanto impegnati. Finché le fa qualcuno per noi va sempre bene, no? Finché le fa qualcuno per noi. Ma il Signore ci chiama individualmente, personalmente, ad operare, a collaborare, no? Perché percorre una strada contraria al volere di Dio? Questo spesso si manifesta nelle nostre vite e nelle vite di molti credenti che, abbandonata la retta via, accettano il salario dell'iniquità. Cioè il salario dell'iniquità, abbiamo visto, sono io, quello è l'iniquità, sono il proprio io, quello è l'iniquità. Lì nasce il male profondo è quello, il proprio io, da lì nasce il male profondo. E abbiamo detto tante volte che nessun credente può pretendere niente, niente di niente, perché ognuno che pretende qualche cosa non è degno di questo nome. Già, perché noi dobbiamo avere il sacco vuoto, perché il Signore lo possa riempire, ma devo svuotarlo completamente. Ecco, allora, cari fratelli e sorelle, qual è il salario dell'iniquità se non andare contro la volontà di Dio? Si va. Quante volte selliamo la nostra propria asina per servire il nostro intendimento, e se questa si ferma la bastoniamo, capito? Perché il nostro cuore è pieno di seduzione, ci facciamo sedurre da tante cose. Il primo seduttore siamo noi stessi, ci possiamo sedurre da noi stessi. E poi non contenti bastoniamo la nostra asina, poverino che non ha fatto niente. Quante volte andiamo in contrasto con la volontà del Signore, seguendo la nostra propria via, seguendo la nostra propria via, e non abbiamo neanche il coraggio di dirci la verità. E questo è molto grave, non lo diciamo noi stessi, non lo diciamo ai nostri fratelli, e continuiamo, continuiamo. Balaam era un iniquo, perché pur conoscendo Dio, lo considerava la stregua di una divinità che poteva, ma sapeva che era Dio, ma invece lui pensava diversamente. Non è che pensava che non fosse Dio, ma pensava di modificare, sperava che l'opinione del Signore cambiasse. L'opinione del Signore non cambia mai, è sempre la stessa, non può cambiare. Il Signore è un'altra cosa, e per chi non ha la memoria corta l'abbiamo visto nel culto di domenica scorsa. E qualche volta ascoltatevi i culti quando non potete, perché è un percorso quello che facciamo, anche attraverso i culti. Domenica scorsa abbiamo visto che cosa significa la parola Signore, cioè è che quanto sia bello sentire, dice, io sono il Signore Dio tuo. Ah, che bello, che consolazione. Quando un credente riconosce queste parole, che non sono parole più o meno così per un anno, dette a me, capisci? Questa è una cosa molto importante. Allora, se seguiamo la nostra via, seguiamola pure, ma abbiamo il coraggio di dirlo pubblicamente. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo pubblicamente. Guarda, io seguo la mia via, io non sono sottomesso al Signore, anzi, io mi sento estraneo. Certe volte può succedere che uno si sente strano, anche alla nostra comunità, e succede. Allora, se uno si sente strano, lo deve dire. Come Balaam era estraneo ad Israele, Balaam era estraneo ad Israele, e non poteva maledire Israele, solo perché la volontà del Signore era contraria. Certe volte ci troviamo nell'impotenza di fare un qualsiasi che, perché la volontà del Signore non la si può cambiare. Balaam non doveva neppure discutere con Balak, cioè non doveva scendere a compromessi con questo qua sostanzialmente, ma egli sperava di riceverne un vantaggio nella speranza che l'opinione del Signore mutasse. Chi ha una visione carnale della fede, cari fratelli e sorelle, sbaglia. E io lo posso dire, noi dobbiamo, l'ho detto tante volte, la nostra fede com'è? Che non sappiamo niente, ma abbiamo fiducia nel Signore. Non abbiamo niente perché il Signore ci possa riempire la vita di tutto. E questo è il nostro... Non importa, non stiamo parlando di denaro, e poi se ci manca anche quello glielo possiamo chiedere al Signore. Non è dammi i soldi, no, dammi giusto quello che il Signore aiutami ad avere quello che mi basta e lo sai di ciò che ho bisogno. Ma non sappiamo neanche chiedergli le cose al Signore, non gliele chiediamo, non chiediamogliele, va bene così. Perché? Perché anche lì siamo superbi, siamo pieni di noi stessi e non vogliamo chiedere al Signore, perché ci siamo, il nostro orgoglio è una cosa terribile, il nostro orgoglio. Però se non muore prima che arrivi al Signore sono dolori, cari fratelli e sorelle, non è che ce le inventiamo le cose, sono dolori, dolori seri sono, Il nostro orgoglio non può esistere, deve morire. E chi ha una fede carnale, io sono convinto che sbagli. Balaam era doppio, ma era anche cieco, il Signore l'ha costretto a vedere poi perché l'asino non andava avanti, era anche cieco, colpito da queste cecità. Già, quando abbiamo un grosso problema dovremmo sapere, come ha letto la sorella prima, che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. E questo è quello che dovremmo sapere. Quello che ha letto la sorella è assolutamente, non solo una cosa che calza, io l'avevo scritta, ma probabilmente sarà un caso. Invece di riconoscere che il problema può essere risolto da Dio, il grande problema, lo cerchiamo di risolverlo a modo nostro, no? Cercando di fare il contrario di quella che è la volontà del Signore. Quindi sfidiamo il suo volere, ci incapponiamo. Sapete quando uno si incapponisce? Ci incapponiamo, come Balak, che persisteva a modo suo nel voler risolvere il suo problema. Capito? Uè, qui non c'è nessuno che risolve niente. Da solo non risolve. Io sono abituato, io personalmente non ho mai risolto niente. Mai. Il Signore mi è testimone, da solo non ho mai risolto niente. Ma il Signore mi ha sempre risolto tutto. Tutto. Ho avuto bisogno, di Signore, sono in questa condizione. Non ho detto, Signore, risolvo il problema così. Tu sei d'accordo? Ah, ci vai. E poi il primo angolo, bam, un palo in fronte. Comodo. Perché noi siamo fatti così, siamo noi, vogliamo risolvere noi i problemi. I nostri problemi non sono risolvibili così. Quando si percorre una via contraria alla volontà del Signore, e il nostro comportamento è questo, c'è alla fine, c'è il rischio alla fine di fare la fine di Balaam, che fu ucciso dai figli di Israele. Altro particolare. L'hanno sistemato un po' più avanti, capito? Un po' più avanti l'hanno sistemato. Ai quali egli sperava di opporsi, opponendosi a Dio stesso. Egli sperava di opporsi. Più avanti. Aspetta. E invece ha fatto una brutta fine. Ammazzato stesso da loro, il quale lui nel suo cuore diceva no, Dio non può essere male perché Dio non lo maledice, però lui nel suo cuore l'avrebbe fatto, pur di prendere i soldi e gli onori dell'altro. Capisci? Mentre i figli di Israele si spartivano la terra, Bala fu ucciso. E stiamo attenti, perché mentre il Signore ci darà quello che la sorella leggeva prima, no? Tutta una serie di cose, la figliolanza fino alla gloria, c'è anche il rischio che, come abbiamo visto in Pietro, che abbiamo letto, che se infatti dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo si lasciano nuovamente sviluppare in quelle vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. E cioè, facciamoci domande sulla nostra fede, se siamo peggiorati o siamo migliorati, cari fratelli e sorelle. Facciamoci queste domande. Perché se siamo peggiorati, allora io voglio sperare solo che ci sia una malattia in corso. Voglio sperare solo che ci sia una malattia in corso e che ci sia una pronta guarigione. Ma se l'ammalato continua ad aggravarsi, cioè io penso che sia prossimo alla morte. Sia prossimo alla morte. E quindi dice che la condizione ultima diventa peggiore della prima. E quindi si aggrava. Perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. Il Signore ci chiede solo di obbedire, non ci chiede di tutte queste filosofeggiare, opinioni. Il Signore non ha bisogno delle nostre opinioni, ma proprio di nessuna opinione, di nessuno, zero. Cioè nessuno, non è che dobbiamo dare consigli al Signore su come deve fare, non deve fare, come deve fare. Ed è venuto loro quel che dice il proverbio, il cane è tornato al suo vomito, perché siamo tornati alle sofferenze di prima, e la scrofa lavata è tornata a avvoltolarsi nel fango, qua di rotolarsi, e invece nella vecchia versione avvoltolarsi. Anche Balaam credeva di essere un credente, perché conosceva Dio, ma non era sufficiente. E allora il Signore non ama i morti, il Signore è il Dio dei viventi, non è il Dio dei morti. E noi vogliamo offrire a Lui il nostro spirito vivente, perché Egli ci vivifica e non ci mortifica. Questo è il contrario. Io penso che la fede fa del bene, ci vivifica, ci fortifica e poi alla fine ci dà il dono ultimo, che è la vita eterna, ed è la resurrezione dei morti se il Signore non viene prima. Se il Signore viene prima, abbiamo già detto che non moriremo e saremo trasformati in un batter d'occhio, così come sta scritto. Questa è la nostra certezza. Perché se non avessimo queste certezze, non avrebbe senso che noi stessimo qua. E se il Signore, quando verrà, c'è scritto che i primi che risusciteranno saranno i morti in Cristo. Prima c'è scritto noi, che saremo rapiti. E poi i morti, i primi saranno quelli che sono morti in Cristo, e poi tutto il resto saranno davanti al giudizio del Signore per quel che hanno fatto. Se a voi la vita pare veramente una cosa da niente, va bene. Se tutto quello che come il mondo pensa che sia una cosa da niente, tutto questo va bene, che Dio non debba essere riconosciuto, cercato e onorato, soprattutto sottomettendo la nostra volontà alla sua. Ma sapete, tante volte anche Balaam riconosceva questa sotto, diceva, sì, io non posso fare diversamente perché Dio dice così. Ma il problema vero è che il suo cuore non era sottomesso a Dio. E questo è il dramma della situazione. Il suo cuore non era sottomesso a Dio. E quindi io penso e spero che il Signore in qualche maniera ci abbia dato un ulteriore suggerimento, una spinta per proseguire nel nostro cammino, come Egli fa. E certe volte dico, adesso che io non so mai cosa dirò domenica, cosa non dirò, mai, non lo so mai, mai, mi dovete credere. Penso che posso mentire in un culto. E poi quando va il Signore riempie. Come avvenne nel vaso della vedova, il vaso d'olio. Non si esauriva mai questo olio, come mai? E questo è il miracolo. Allora, ci benedica il Signore delle sue benedizioni. Non so in quante parti del mondo, io sono certo che in tante parti del mondo oggi si predica la sua parola, ma dobbiamo imparare ad obbedire, non basta solo predicare ed ascoltare. Dice, non siate solo uditori della parola, ma siate facitori. E vogliamo lasciarci oggi con questo sentimento. Amen.